vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti ragazzi, io sono Rebecca e ben ritrovati all'ascolto di Radio Yulm, state ascoltando In Vetrina. In regia con me c'è Massimo e vi ricordo che se volete interagire con noi basta scriverci o mandare un WhatsApp al numero di WhatsApp di Radio Yulm, ovvero 331 14 38 923. Oggi i temi saranno diversi, partiremo dunque con la notizia più calda, ovvero l'attacco israeliano alle basi UNIFIL, tra queste anche basi italiane, le reazioni del governo italiano, Crosetto e Tajani. Successivamente ci occuperemo del dossieraggio italiano, spiati i conti dei politici, nel bersaglio anche la nostra premier. Ritiro a 38 anni di Rafael Nadal, il re della Terra Rossa, omaggiato con titoli come l'immenso lottatore, il campione amato da tutti. E concluderemo questa giornata, essendo oggi l'11 ottobre, con la giornata mondiale delle bambine. Tutto questo tra poco qui su Radio Yulm.
Radio Yulm.
E dunque partiamo con la prima notizia, ovvero l'attacco israeliano alle basi UNIFIL. Le 16.46, cominciamo dunque con questa notizia. Sembra infatti che ogni giorno si intensifichi il gradino di intensità nel conflitto medio orientale, che ormai ha superato i 365 giorni. Oggi, come detto precedentemente, c'è stato l'attacco israeliano alle basi UNIFIL e tra queste le basi italiane. Ma che cos'è dunque le basi UNIFIL? Per chi non sapesse, la missione UNIFIL fu istituita dalle Nazioni Unite nel 1978 al confine fra Israele e Libano, a cui partecipa anche l'Italia. Non sono tardate di conseguenza le reazioni del governo italiano a seguito di un attacco a due postazioni comandate dall'Italia, in cui sono stati feriti due soldati indonesiani. Il ministro della difesa Guido Crosetto: l'attacco alle basi UNIFIL di oggi non è un incidente, ma un crimine di guerra. Colpiti i mezzi italiani, l'Italia non prende ordini da Israele, ecco quanto riportato dal Messaggero. E in diretta quanto riportato direttamente dal primo ministro, ecco l'estratto audio.
Come ho potuto dire, la situazione in quella parte di Libano ci preoccupa non da oggi, ma quello che è successo ieri e oggi è totalmente inaccettabile. E non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisato UNIFIL che alcune delle basi dovevano essere lasciate. Ho detto all'ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite e l'Italia non possono prendere ordini da Israele. Le Nazioni Unite e l'Italia sono lì in attuazione di una risoluzione delle Nazioni Unite e l'unico modo con cui si può discutere quello che facciamo è ponendo formalmente il tema alle Nazioni Unite, non sicuramente dando ordini alle azioni libere che sono lì per difendere il diritto internazionale di fare una cosa o di farne un'altra. Non è accettabile perché noi difendiamo il diritto internazionale sempre, comunque, in ogni paese e da chiunque. Quindi abbiamo avuto una protesta molto forte. Stiamo cercando, come abbiamo fatto fin dall'inizio, di garantire la sicurezza non solo dei nostri militari, ma di tutto il personale UNIFIL. Noi pensiamo ai nostri, i miei colleghi pensano ai loro, ma tutti insieme pensiamo alla missione, a una missione nata per portare pace e non per subire aggressioni.
Questo quanto riportato dal ministro della difesa Guido Crosetto. Tra le possibili soluzioni, aggiunge, c'è la possibilità di trasferire il personale militare fuori l'area e di conseguenza di sospendere la missione. Ma passiamo adesso a un altro intervento. Infatti non tarda l'intervento del ministro degli affari esteri, Antonio Tajani. Disattesi gli accordi, mi aspetto delle scuse. Il diritto internazionale deve essere rispettato. Inoltre l'ambasciata di Israele ha aperto un'inchiesta per quanto successo. Ma dunque, perché è successo? Cioè, perché Israele ha attaccato le basi UNIFIL e tra queste le basi italiane? Gli attacchi deliberati alle postazioni dei caschi blu sembrano, potremmo dire, parte di una strategia per allontanare i peacekeepers dal confine, ovvero i caschi blu, facilitando le operazioni militari israeliane contro Hezbollah. A tal proposito, nelle ultime notizie, ovvero quelle tra le 10 e le 11 di stamattina, è stato riportato dal sito di Arez che sono stati due i peacekeeper rimasti feriti a causa dei colpi d'artiglieria sparati dalle IDF contro la base dell'UNIFIL a Naqoura, nel sud del Libano. I media libanesi avevano in precedenza spiegato che a essere colpito era stato il battaglione cingalese. E non è tardata neanche la reazione per quanto riguarda la portavoce del ministro degli esteri, ovvero Mao Ning, che ha detto quanto segue. Qualsiasi attacco deliberato è una grave violenza del diritto internazionale umanitario e della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza. Tali atti sono inaccettabili e devono essere fermati immediatamente. E chissà se sarà vero, lo scopriremo nei prossimi giorni, si spera. E adesso No Time to Die di Billie Eilish. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, qui su Radio Yulm, bentornati ed eccoci con la seconda notizia, ovvero quella riguardante il dossieraggio italiano. Spiati i conti dei politici e nel bersaglio anche la nostra Premier. Infatti sono oltre 6.000 gli accessi a conti correnti contestati dalla Procura di Bari a un ex dipendente di Intesa San Paolo, licenziato questo agosto. Tra i bersagli abbiamo Giorgia e la sorella Arianna Meloni, i ministri Guido Crosetto, il presidente del Senato Ignazio La Russa, l'ex compagno della premiera Andrea Gianbruno, ma tra gli altri anche nomi noti dell'industria culturale, non solo, ovvero Antonello Venditti e Roberto Bolle. Ma concentriamoci su il colpevole, cioè chi è questo ex dipendente dell'Intesa San Paolo? Stando alla ricostruzione di domani, il colpevole è l'ex dipendente della banca Vincenzo Coviello, un cinquantenne di Bitonto, che rischia certamente pesantemente per quanto ha divulgato, per l'accesso a questi contenuti ipersensibili, questi dati ipersensibili. Lui si è difeso con quanto segue, cioè dicendo che la sua era una mera curiosità, potremmo dire, sostenendo anzi come avesse fatto tutto da solo e comunque non avesse mai scaricato documenti. Non è tardata certamente la reazione del governatore pugliese, che nel momento in cui è trapelata questa notizia si trovava a Bruxelles e sostiene come non sapesse, non potesse prendere la sua posizione in merito a quanto affermato, ovvero confermare o meno la sua posizione eventuale di persona offesa. Anzi, un avvocato mi dirà se ho subito i danni, afferma il governatore pugliese. E segue anzi dicendo come fare ipotesi avventate sulle finalità di un fatto che non so neppure se sia accaduto mi sembra davvero imprudente, quanto riportato da Primo Piano il caso. A seguito del licenziamento dell'ex dipendente della banca è iniziata, ha preso avvio una vera e propria indagine che è ancora in corso, proprio per capire il perché di questi accessi illegali, una domanda che purtroppo adesso in diretta e fino appunto oggi non sappiamo dare una risposta. Anzi, queste segnalazioni e operazioni sospette, non si tratta di segnalazioni e operazioni sospette della UIF, cioè il sito ufficiale dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, oppure i dati riguardanti inchieste giudiziarie, ma sarebbero, potremmo dire, quasi 7.000, tutti realizzati tra il 21 febbraio del 2022 e il 24 aprile scorso, questi accessi. Potremmo, anzi, essere più precisi, 300 al mese, 15 al giorno, e avrebbero incluso circa 3.500 clienti di 679 filiali dell'Intesa San Paolo, che sono sparsi un po' per tutta l'Italia. Certamente non è tardata niente meno l'intervento, la reazione della Meloni, il dossier per sovvertire il voto, così si apre stamattina la stampa. È un possibile complotto a causa appunto di questa spia che ha avuto accesso a queste informazioni molto ipersensibili che riguardano appunto tutto il mondo riguardante il reddito, i movimenti dei conti correnti. E anzi, la Premier potremmo dire che la prende un po' con ironia, ovvero dacci oggi il nostro dossieraggio quotidiano. Ancora la Premier afferma come questa trapelare, potremmo dire, le notizie, dati ipersensibili, non sia dovuto a un possibile annientamento di questi equilibri che sono estremamente delicati per quanto concerne la politica. Anzi, questa inchiesta all'inizio è stata anche definita da Raffaele Cantore come un verminaio. Passiamo dunque a una notizia che sempre riguardante la Meloni. Ieri Zelensky, il presidente dell'Ucraina, ha fatto un po' il tour dell'Europa e dopo Parigi è giunto appunto a Roma e Meloni lo riceve a Villa Doria, anzi sostiene come afferma il sostegno a Kiev continuerà fino a pace giusta. E di conseguenza si ribadisce un po' il sostegno dell'Italia verso l'appoggio appunto ucraino, la difesa anche verso i suoi cittadini. Successivamente Zelensky, per avere ulteriore appoggio, è giunto anche in Vaticano dal Papa Francesco, che anzi il Papa ribadisce come il focus su pace giusta e bisogni umanitari. Di conseguenza l'appoggio italiano, sia per quanto concerne la politica che per quanto concerne appunto la sfera più religiosa, è nettamente a favore appunto del presidente ucraino, che si può appunto sostiene anzi che la guerra possibilmente potrebbe anche terminare nel 2025 se tutto va bene. Ma i colloqui, addirittura i colloqui, quanto affermato dalla stampa vaticana, sembrano comunque affermare quanto segue. I colloqui in segreteria di Stato sono stati dedicati allo stato della guerra.
Non si è mai visto piangere, Sappi che era un'illusione ottica. Stavo solo togliendo il mare dai miei occhi. Perché ogni tanto per andare avanti sai, avanti sai, bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi. Mi chiedi come sto e non te lo dirò. Il nostro vecchio gioco era di non parlare mai, come due serial killer interrogati all'FBI. I tuoi segreti poi a chi li racconterai? Tu che rimani sempre la mia password del wifi, e chissà se lo sai. Per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene. Hai visto ridere? Sappi che la neve nel deserto, ma ormai di questi tempi non mi stupisce niente. Ti chiedo come stai e non me lo dirai. Io con la Coca-Cola, tu con la tisana thai. Perché un addio suona troppo serio e allora ti dirò bye bye. Seduti dentro un bar poi si litigherà per ogni cosa, pure per il conto da pagare. Lo sai, mi mancherà. Na, 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 na. Per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene. Differenza tra le ciliegie e le amarene, e io non la dimenticherò più. Ti auguro il meglio, i cieli stellati, le notti migliori e le docce di altri. Dove tu forse non stonerai più. Per favore non piangere, non ci rimanere mai, che noi due ci conosciamo bene.
Qui su Radio Yulm e passiamo alla terza notizia che concerne il mondo sportivo, in particolare del tennis, ovvero il ritiro di Nadal, il campione gentile, che si ritira dopo una carriera straordinaria tra successi, sconfitte e battaglie. Così apre il Gazzettino di questa mattina. 38 anni, molti molti titoli, tra cui 36 Master, 1000, un oro olimpico in singolare e infortuni in tripla cifra. Il più grande guerriero dello sport moderno è dunque alle porte del ritiro. Nel 2004 potremmo dire che la stagione del primo titolo per il campione è stata notevole. Un ragazzino, anzi, che ha soli 18 anni e 6 mesi diventa il più giovane vincitore nella storia della Davis. E anzi, l'acerrimo nemico Djokovic è stato uno appunto dei suoi più grandi acerrimi rivali, che tuttavia, nonostante Nadal gli abbia strappato il record di titoli del Grande Slam, per esempio, il rivale gli ha dedicato un messaggio appunto d'addio in occasione del suo ritiro. Leggo quanto riportato dal Messaggero. Rafa, un post non basta per esprimere il rispetto che ho per te e quello che hai fatto per il nostro sport. Ha ispirato milioni di bambini a iniziare a giocare a tennis e penso che sia probabilmente il risultato più grande che chiunque possa desiderare. La tua tenacia, la dedizione e lo spirito combattivo saranno esempio per decenni. La tua eredità vivrà per sempre. Nadal, un campione intramontabile, e altrettanto intramontabili saranno i futuri campioni presenti, tra cui il nostro campione italiano Sinner. E passiamo all'ultima notizia riguardante la giornata mondiale delle bambine. Oggi, appunto, essendo l'11 ottobre, c'è questa giornata stabilita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per riconoscere le sfide specifiche che le bambine e le ragazze devono affrontare in tutto il mondo e promuovere di conseguenza i propri diritti. L'uguaglianza di genere è una delle priorità globali della strategia di medio termine 2022-2029 che l'UNESCO promuove a partire dal diritto di bambine e ragazze a una vita sicura riguardante per l'appunto l'istruzione ma anche la salute. Sfortunatamente c'è da dire che oggi la situazione non è molto favorevole per le ragazze e le bambine appunto di tutto il mondo, perché sono ancora numerosi i bambini sfruttati a fini lavorativi. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, oltre 1 milione di bambini signori a livello globale è impiegato nelle miniere, in particolare in Sierra Leone. Testimone di ciò ne è oggi di 16enne che ha un po' raccontato nell'intervista riportata dalla testata Io Donna la sua esperienza dell'infanzia, ovvero dopo la scuola andavo a dare una mano a mio padre. Scavavamo e trasportavamo secchi di terra in cerca di diamanti. Noi bambini spesso portavamo anche secchi più pesanti, restavamo lì fino alle 5 o 6 di sera e alla fine mio padre ci dava qualche soldo per tornare a casa e preparare da mangiare. Non avevamo abbastanza cibo e non riuscivamo a concentrarci bene a scuola. Anche se trovavamo un diamante non ci davano i soldi, ma solo materiale scolastico e vestiti nuovi. Non ero felice di andare nelle miniere, ma non potevo rifiutarmi. E così si conclude questa notizia, e che conclude appunto tutte le precedenti notizie riferite qui oggi su Radio Yulm. Ci diamo appuntamento per settimana prossima alla stessa ora, qui da Rebecca. Ringrazio la regia sempre Massimo, una buona serata a tutti. Grazie.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.